La storia in podcast di Focus.
Come abbiamo visto nel corso della discussione, un tema particolarmente importante nella definizione ancora negli ultimi secoli della cultura egizia è quello legato all'idea della regalità. Abbiamo visto i persiani, prima ancora i Napatei, abbiamo visto soprattutto poi Alessandro e a seguire i Tolomei e poi gli imperatori prestare una particolare attenzione proprio all'idea della dimensione regale dello Stato, che in Egitto si identifica direttamente con l'idea del faraone, cioè di quella figura che noi chiamiamo faraone. Ora, ovviamente, il faraone nel periodo greco e romano non può essere equiparato a quella che doveva essere la figura del re nelle epoche più antiche, quando la regalità era detenuta effettivamente da una famiglia indigena. Però proprio questa novità può essere per noi oggetto di interesse perché ci comporta a ragionare su quelle che devono essere state le caratteristiche del potere in queste nuove vesti. Prima di tutto, abbiamo visto che l'epoca persiana, ad esempio, vede i sovrani apparire come faraoni, ma non risiedere in Egitto. Viceversa, i Tolomei si presentano come faraoni, risiedono in Egitto, ma se, da quello che ci dicono le fonti antiche non parlano egiziano, per cui si presenterebbero all'interno del tempio o comunque nella dimensione faraonica con le caratteristiche della tradizione, ma falsando, potremmo dire così, dal punto di vista storico, il loro profilo culturale. Sono greci, sostanzialmente. Tanto è vero che alcune fonti hanno la necessità di precisare che Cleopatra VII è l'unica della sua famiglia che sa parlare egiziano. Questo sarebbe un fattore importante per definire appunto la compenetrazione della cultura faraonica all'interno della dimensione regale del periodo. Le cose cambiano ulteriormente ancora in epoca imperiale. Un cambiamento che è segnato anche da fattori che tendono a mettere chiaramente a confronto e in discussione quelle che erano state le caratteristiche della regalità tolemaica. Ad esempio, i Tolomei insistono molto sul concetto di famiglia, sul concetto di trasmissione familiare del potere, anche se molto spesso poi questa trasmissione si risolve con conflitti cruenti e spesso anche con scontri di carattere militare. Tuttavia è importante all'interno della dimensione familiare riconoscere una volontà costante di collegare per esempio la figura del re con la figura della regina, quindi avere un'idea di famiglia regale che per certi versi è quella più collegata, più riconducibile alla tradizione egizia. Con l'arrivo di Roma la situazione tende un po' a cambiare, c'è quindi un aggiustamento, potremmo dire, nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche della nuova classe dominante. D'altronde anche a Roma vediamo che le figure imperiali non trasmettono automaticamente il potere al figlio. Ci sono dei sistemi di adozione o comunque di collegamento familiare, ma manca quell'idea di discendenza padre-figlio che invece era stata essenziale nell'istituto monarchico di epoca faraonica. Dobbiamo riconoscere che in alcuni casi l'idea però di una consanguineità tra gli esponenti del potere è stato un fattore che ha giocato a favore proprio della legittimazione. Nel caso della gens Flavia questo è chiaramente evidente. Le cose tendono a cambiare un po' nel corso del tempo, perché poi quando abbiamo appunto questi incarichi quasi elettivi degli imperatori determinano un aggiustamento nel meccanismo dinastico. È anche interessante però notare che proprio il periodo romano vede una serie di trasformazioni importanti nell'idea stessa del potere e soprattutto di quelle che possono essere, come possiamo dire, i garanti della sua legittimità. Tradizionalmente in Egitto Qual è il canale principale della legittimazione? È quello dell'essere discendente dal predecessore. Questo essere discendente non è solamente però legato al vincolo di sangue, ma anche, per esempio, al compiere gli atti necessari per la sepoltura del predecessore. Questo è quello che noi vediamo chiaramente rappresentato, per esempio, nella camera funeraria di Tutankhamon, dove il giovane re viene presentato in forma di mummia come Osiride, davanti al quale compie l'ufficio funebre dell'apertura della bocca il suo successore Ai, che non è figlio, anzi è un vecchio sacerdote che seppellisce il giovane re defunto. Però il meccanismo è quello che vede il successore agire come figlio che tutela la sepoltura del padre. Questo è un procedimento di legittimazione essenziale per garantire la bontà della trasmissione del potere e riconoscere quindi il nuovo sovrano. In questo senso, il periodo romano ci offre però dei fenomeni sicuramente nuovi che, come possiamo dire, vanno a delineare il processo di legittimazione attraverso delle modalità e dei referenti diversi. Il caso forse più eclatante di queste nuove modalità è rappresentato da Adriano e dal suo protetto Antinoo. Antinoo, che muore in Egitto, viene divinizzato e diventa una figura patrona della regalità. È un personaggio singolare perché non è legato da vincoli di sangue con Adriano, quindi non è esponente della famiglia regale, però diventa una divinità di carattere regale che come tale garantisce la legittimazione del potere al sovrano regnante. Una sorta di trasformazione, di adattamento che potremmo dire rappresenta al meglio quello che è l'idea di Egitto romanizzato di cui si è detto precedentemente, cioè questa necessità di richiamare alcuni aspetti dell'Egitto faraonico, però rendendoli assimilabili e confrontabili con quelle che sono le caratteristiche dell'istituto imperiale, per esempio, di epoca romana. Tutto questo cosa sta a significare? Sta a significare che probabilmente alcuni elementi di quella che noi possiamo considerare un po' una tradizione egizia, ma anche comunque più in generale l'idea, per esempio, di una monarchia di tipo ellenistico, sia stato un po' il punto di riferimento, il punto di confronto per l'ideologia imperiale. Un'ideologia che attinge a qualche cosa di preesistente anche per creare qualche cosa di nuovo. Non dimentichiamo che Ottaviano, che cosa segna? Segna la fine della Repubblica e la nascita di un nuovo modello di potere e di Stato. Ma qual è il modello effettivo da seguire? Non c'è, perché Roma ha sempre rifiutato l'idea della monarchia, quindi non si può andare a recuperare l'idea del re che c'era stata all'origine della città. Piuttosto si deve creare qualche cosa che trasformi questo modello, diciamo così, monarchico in qualche cosa che sia assimilabile e accettabile, soprattutto nella dimensione politica romana. Non dimentichiamo che, per esempio, proprio in questo senso, regalità anche in Egitto degli imperatori presenta delle connotazioni ben precise, perché il faraone imperatore tende più a mettere in evidenza il suo legame con Roma che non con le divinità che consentono al faraone di salire al trono. Tradizionalmente il re d'Egitto viene chiamato amato di questa divinità o di quell'altra, oppure che quella divinità ha scelto proprio per essere re. Ottaviano è proclamato imperatore dal Senato e da Roma, non da una divinità. Quindi c'è un atteggiamento che è completamente diverso. E questo atteggiamento diverso noi lo ritroviamo addirittura in un titolo faraonico portato dallo stesso Ottaviano. Nei nomi di Ottaviano che troviamo scritti all'interno del cartiglio, ne compare uno particolarmente interessante, che è Charumis, il romano. Perché non è solamente l'etnico che possiamo dire collega Ottaviano, divenuto Augusto, a quella che è la città per eccellenza, ma probabilmente questo Charumis, l'essere romano, significa essere riconosciuti da Roma nello stato di faraone e quindi di imperatore, una sorta di adattamento e di reinterpretazione del modello romano all'ideologia faraonica, che quindi non ha un referente divino, ma a un referente che è la stessa città di Roma. Questa serie di elementi sono portati però all'interno dell'ideologia imperiale e dovevano costituire una sorta di tasselli all'interno di un mosaico, cioè l'immagine che viene fuori non è quella di una regalità imperiale che rimane uguale a se stessa, ma è un qualche cosa che subisce degli adattamenti, delle trasformazioni. È particolarmente interessante il fatto che ci siano degli adattamenti di concetti egiziani nel rispetto di quelle che sono delle chiavi di lettura romane. Avevamo parlato per esempio delle iscrizioni sull'obelisco di Domiziano a Piazza Navona, l'obelisco Panfili. Qui per esempio si menziona chiaramente non solo i nomi dei predecessori di Domiziano che sancirebbero la legittimità dell'imperatore in carica, ma anche il nome della stessa gens. Quindi l'idea della dinastia come tale viene portata avanti nell'obelisco di Domiziano come una componente essenziale per la legittimazione. Ora, noi potremmo interpretare questo fatto come una componente romana, no? Il fatto di far parte di una famiglia come espressione della gens Flavia, che come tale ha in questo momento il suo rappresentante nella figura di Domiziano. Ma non dimentichiamo che l'idea delle famiglie intese come dinastie, è un qualche cosa che è presente nell'idea stessa della regalità di tradizione faraonica, quella di cui ci dà testimonianza per esempio lo stesso Manetone, il sacerdote egiziano che all'inizio del periodo tolemaico scrive una storia dell'Egitto in greco e che raggruppa i sovrani per famiglie. Quindi l'idea di una famiglia come espressione del potere diventa un fattore importante. Ed è un fattore che non nasce con Manetone. Non è questo sacerdote egiziano che scrive in greco a creare un modello dinastico che sia, come possiamo dire, assimilabile per la famiglia tolemaica. Il modello di riferimento risale molto probabilmente almeno alle Tarramesside, come ci testimonia il papiro dei re conservato a Torino, dove la lunga lista dei sovrani non è costituita da un'elencazione ininterrotta, ma ogni tanto abbiamo delle cesure, in cui addirittura il copista, l'anonimo copista di questo manoscritto di epoca aramesside, mette la somma degli anni della famiglia. Quindi abbiamo dei periodi che vengono chiaramente individuati, degli antesignani delle dinastie di Manetone, che a loro volta possono offrire una chiave di lettura per quella che è l'idea di dinastia portata avanti in epoca Flavia. L'idea della dinastia però è importante per noi anche per un altro aspetto che ci collega alla fase tardo-antica e quindi post-romana, cioè l'idea di un elemento astratto che noi potremmo chiamare regalità e che si trasmette di padre in figlio. È morto il re, viva il re, questa no era la proclamazione che troviamo in epoche ben lontane da quelle faraoniche. Il principio è sostanzialmente lo stesso, cioè la morte del vecchio re segna però l'intronizzazione del nuovo. E che cosa determina questa trasmissione, questo passaggio? Lo determina la presenza di un elemento incorporeo che viene trasmesso di generazione in generazione. Nella cultura egiziana questo viene riconosciuto come un elemento divino che viene assimilato dal sovrano nel momento in cui sale al trono e che viene rinnovato di anno in anno come una sorta di conferma del potere. È un elemento che alla sua morte rimarrà sulla terra e verrà trasmesso al successore. Quindi è un elemento che possiamo dire costituisce l'idea astratta e divina della regalità. Questo è un aspetto che è stato messo in luce e che comunque ancora abbastanza dibattuto dalla critica, perché trova dei confronti con dei temi di teologia politica che troviamo affermati in Europa, per esempio con la corona francese nell'epoca tardo medievale, in cui si distingue quella che è la persona fisica del sovrano da una sua persona regale, da un elemento, diciamo, astratto, quasi di origine divina, che non è legato esclusivamente all'individuo re, ma piuttosto all'idea di un potere che viene trasmesso di padre in figlio. Pensate anche alla definizione teorica che noi abbiamo del concetto di corona. La corona non è solamente l'emblema che viene posto sul capo del sovrano, ma diventa una sorta di indicatore al di fuori del tempo che identifica l'autorità regale e che viene trasmessa di padre in figlio, che comunque attraversa il tempo per mezzo di rappresentazioni, o meglio di personificazioni temporanee. Il re è qualcosa che nasce e muore, la regalità è qualcosa che invece rimane immutabile nel tempo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.